Voglio iniziare con questo pensiero che oggi è facile dichiararsi cristiani, molto facile, specialmente nel nostro paese è molto facile dire sono cristiano e credo che altrettanto è facile nel nostro paese accettare Cristo nella nostra vita. È facile anche venire in chiesa e la lista potrebbe anche continuare quante cose facili nella nostra vita cristiana ci sono. Gesù stesso dichiarò nella parabola del seminatore, nel versetto 20 del capitolo 13, versetto 20 e 21, quello che ha seminato, quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. E qui vediamo in questo secondo terreno, il terreno roccioso, dice quelli che ricevono la parola con gioia, che certamente quando noi vediamo che qualcuno accetta la parola con gioia, come ci sentiamo noi? Gioiosi, perché pensiamo finalmente c'è una persona che ha capito, c'è una persona che veramente ha accettato la parola, ha capito e vuole camminare con il Signore. Per cui questo criterio, ricevere la parola con gioia, non significa assolutamente niente. Anzi, qui il Signore ci dà il riferimento che dice è di corta durata e non ha radice in sé. E credo che siete altrettanto d'accordo con me se Dio prova la nostra fede per vedere su quale terreno è stato seminato il seme della parola di Dio. Siete d'accordo che Dio deve provare la nostra fede? Voglio aggiungere adesso, certamente non voglio parlare del seminatore, era solamente un piccolo esempio, però voglio ricordarvi di Saul, il re Saul, il quale non prese sul serio l'ordine del Signore e fu rigettato da Dio, arrivando persino a tal punto che il Signore permise che uno spirito cattivo toccasse la sua vita. Andiamo a leggere in Prima di Samuele capitolo 13, Prima di Samuele capitolo 13, versetto 13 e 14. Il Signore aveva dato naturalmente degli ordini abbastanza precisi a questo re, però lo aveva fatto perché lo voleva mettere alla prova. Per cui il Signore ha aspettato con proposito per vedere il comportamento di Saul, se lui prendesse sul serio veramente la parola del Signore. Allora, dice, Samuele disse a Saul, tu hai agito stoltamente. Non hai osservato il comandamento che l'Eterno, il tuo Dio, ti aveva dato. L'Eterno avrebbe stabilito il tuo regno sopra Israele in perpetuo. Ma ora il tuo regno non durerà. L'Eterno si è cercato un uomo secondo il cuor suo e l'Eterno l'ha destinato ad essere principe del suo popolo, giacché tu non hai osservato quel che l'Eterno aveva ordinato. Poi leggiamo nei versetti 17 dello stesso capitolo, e Samuele disse, non è egli vero che quando ti reputavi piccolo sei divenuto capo della tribù di Israele e l'Eterno t'ha unto re di Israele? L'Eterno t'aveva dato una missione dicendo va, vota allo sterminio quei peccatori amalechiti e fa loro guerra affinché siano sterminati. E perché dunque non hai ubbidito alla voce dell'Eterno? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi dell'Eterno. E Saul disse a Samuele: ma io ho obbedito alla voce dell'Eterno, ho compiuto la missione che l'Eterno mi aveva affidata. Ho menato Agag, re di Amalek, e ho votato lo sterminio agli Amalechiti, ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici all'Eterno, al tuo Dio, a Gilgal. E Samuele disse: l'Eterno ha egli grato gli olocausti e i sacrifici come che si ubbidisca alla sua voce? Ecco, l'ubbidienza va al meglio che il sacrificio, e dare ascolto vale meglio che il grasso dei montoni, poiché la ribellione è come il peccato della divinazione, e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Giacché tu hai rigettata la parola dell'Eterno, anche egli rigetterà te come re. E qui vediamo chiaramente il comportamento di Saul, che lui non prese sul serio. Il Signore aveva dato degli ordini precisi e lui non prese sul serio la parola del Signore. Questo lo vediamo anche nella vita dei nostri figli, quando non ci prendono sul serio. Diciamo qualcosa, no? E non ci prendono sul serio. E certamente quando non ci prendono sul serio, significa che la mia autorità viene messa in discussione. Allora devo intervenire affinché la mia autorità per il suo bene possa valere. E qui il Signore è intervenuto in un modo drammatico nella vita, di Saul, che lo ha rigettato. E l'avvertimento che Dio ci dà con l'esempio di Saul credo che sia molto forte, perché alla fine dice: come tu hai rigettato la parola del Signore, il Signore rigetterà te. Allora l'esempio di Saul è molto forte: con Dio non si scherza. Se noi non prendiamo sul serio la parola di Dio, con Dio non si scherza. Se dite di essere cristiani, dovete fare sul serio con Dio e con la sua parola. Dovete prendere molto seriamente i comandamenti del Signore, come anche la sua parola, e ci dobbiamo sforzare a osservare, la sua parola. Dio è alla ricerca di credenti che fanno sul serio, credenti responsabili che prendono a cuore l'opera di Dio, disposte a rinunciare, a dare il meglio di loro, persone disposte a soffrire anche se necessario, pronte ad andare controcorrente e portare frutto alla gloria di Dio. Ma questo è solo possibile se noi facciamo sul serio con il Signore. E il tema di oggi pomeriggio è: Dio cerca credenti che fanno sul serio. Ora, magari tu avrai accettato con gioia la parola di Dio, però abbiamo anche sentito che ricevere la parola con gioia, prima o poi il Signore la metterà alla prova se noi prendiamo e mettiamo sul serio, i suoi comandamenti. Ogni generazione ha avuto uomini e donne che hanno fatto sul serio. Oggi vorrei parlare un po' di Daniele e i suoi amici, giovani, che veramente hanno fatto sul serio. Però prima di passare all'esempio di Daniele e i suoi amici, vorrei raccontarvi un'esperienza, perché il primo punto è: Dio cerca cristiani decisi, cristiani decisi. E leggendo questa storia di un giovane credente che un giorno andò in un albergo, aveva ricevuto un invito di un evangelista che si teneva una riunione, e lui andò a questo incontro. Il predicatore, alla fine del sermone, invitò coloro che sentivano una chiamata particolare da parte di Dio ad inginocchiarsi sul posto che stavano seduti. Questo giovane sentì la spinta nel proprio cuore a farlo e Dio gli parlò e gli disse: voglio che tu vai in Africa e mi servi. Questo giovane tornò a casa, comunicò la sua decisione al padre, il quale prima lo minacciò di disederarlo, cioè di sedarlo, cioè che gli avrebbe tolto l'eredità, e poi gli disse: tutto quello che io ho costruito fino a oggi è tuo. Io ti prometto che se tu rinunci ad andare in Africa, voglio al posto tuo appoggiare 10 missionari. Se tu non vai, io manderò al posto tuo 10 missionari e li voglio appoggiare economicamente. Questo giovane ci ha riflettuto sopra. 10 vale più di uno. 10 missionari al posto mio. Però il Signore poi gli parlò nuovamente e disse: io voglio te. E questo giovane era deciso. Sentì la chiamata di Dio e prese una decisione contro la volontà di suo padre, facendo la volontà del Padre Celeste. Alla decisione di questo giovane lui fu diseredato e il padre non gli ha dato nemmeno un centesimo. Lo ha tolto del testamento. Partì in Africa, dove spese tutta la sua vita come missionario. Quando ormai era vecchio e sentiva che la sua vita era terminata, chiese a Dio di ritornare al suo paese, dove era partito quando era giovane. Dopo poco tempo il Signore ascoltò la sua preghiera e questo giovane ritornò a casa. Andò a visitare quell'edificio dove il Signore l'aveva chiamato. Purtroppo questo edificio non c'era più e c'era un albergo. E lui pregò e disse: Signore, concedimi in questo luogo che io possa organizzare un'evangelizzazione. E il Signore ascoltò. Noi sappiamo che alberghi offrono anche delle conferenze. Il Signore permise un incontro del genere, simile come lo aveva sperimentato lui. Ormai vecchio, con la barba lunga, salì sul pulpito, ha dato il messaggio e alla fine del messaggio lui sentì nel cuore di pregare e di fare lo stesso appello che lui sentì tanti anni fa. E disse: se ora tu stai ascoltando questo messaggio e senti che Dio ti sta parlando, inginocchiati sul tuo posto. E quella sera si sono inginocchiati 10 giovani, 10 giovani pronti di partire insieme a lui per l'Africa. E lui andò con questi 10 giovani per prepararli. Dopo alcune settimane lui morì. Però rimasero 10 missionari, uomini decisi di fare la volontà di Dio. E io mi sono chiesto: qual è la nostra decisione? Per prendere una decisione per il Signore bisogna prendere sul serio la chiamata di Dio, la parola di Dio. Non per forza un credente deve diventare un missionario come questo giovane, ma quando Dio ci parla, come anche oggi pomeriggio, io non so quello che oggi pomeriggio il Signore ti vuole trasmettere, non lo so. Non lo so se stai veramente fino a questo giorno facendo sul serio con il Signore, perché il Signore vede il tuo cuore e se vede che tu hai preso sul serio, il Signore ti chiamerà a una decisione, a fare la sua volontà. Daniele capitolo 1, versetto 8 e 10, ascoltate cosa viene detto di questi giovani. Daniele prese in cuor suo la decisione di non contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva e chiese al capo degli eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi. Dio fece trovare a Daniele grazia. Perché? Perché Daniele faceva sul serio. E compassione presso il capo degli eunuchi. Questi disse a Daniele: io temo il re, mio signore, che ha stabilito quello che dovete mangiare e bere. Se egli vedesse le vostre facce più magre di quelle dei giovani della vostra stessa età, voi mettereste in pericolo la mia testa presso il re. Per cui non è stato facile per questo capo degli eunuchi accettare la proposta di Daniele e i suoi amici. Però il Signore concesse grazia. Perché? Perché Daniele e i suoi amici facevano sul serio. Nel corso della nostra vita sappiamo prendere delle decisioni concrete e ferme. Non so se tu ultimamente hai preso delle decisioni, non lo so. O forse ti trovi talmente così con le spalle al muro che devi prendere una decisione. E noi lottiamo. Forse questa decisione è così importante che tu la stai prendendo veramente sul serio. Però io mi chiedo, se noi in questo mondo sappiamo prendere delle decisioni, ora se sono sbagliate o giuste, mettiamole al lato. Però sappiamo prendere delle decisioni. E io mi sono chiesto, sappiamo anche prendere delle decisioni quando Dio ci sta chiamando, quando Dio ci sta parlando, quando il Signore ci sta chiamando a servirlo, a rinunciare per prendere una decisione per Lui? Secondo, il tema, ricordiamoci, il Signore cerca dei credenti che fanno sul serio, credenti decisi, credenti che si distinguono anche dagli altri. Questo è il mio secondo punto. Il Signore cerca credenti che si distinguono dagli altri. Continuiamo a leggere in Daniele capitolo 1, dal versetto 11 al 16. Allora Daniele disse al maggiordomo, al quale il capo degli eunuchi aveva affidato la cura di Daniele, di Anania, di Misael e di Azzaria: ti prego, metti i tuoi servi alla prova per 10 giorni. Dacci da mangiare legumi e da bere acqua. In seguito confronterai il nostro aspetto con quello dei giovani che mangiano i cibi del re e ti regolerai su ciò che dovrai fare. Il maggiordomo accordò loro quanto domandavano e li mise alla prova per 10 giorni. Alla fine dei 10 giorni essi avevano miglior aspetto ed erano più prosperosi di tutti i giovani che avevano mangiato i cibi del re. Così il maggiordomo portò via il cibo e il vino che erano loro destinati e diede loro legumi. Da domani mangiamo tutti legumi. Daniela, lenticchia. Da domani mangiamo legumi. Credete voi a questo che c'è scritto qui? Io sì. Comunque, Daniele doveva crederci. Lui non voleva contaminarsi con i cibi che erano sacrificati agli idoli. E lui decise e aveva fede perché a un certo punto, Coloro che fanno sul serio si distinguono dagli altri. Il mondo non può reggere il confronto con i figli di Dio. Se siamo credenti che fanno sul serio fra noi e il mondo, vi sarà la stessa differenza che vi è fra la luce e le tenebre. Credete voi questo? Assolutamente. Se tu fai sul serio, le persone sanno distinguere coloro che appartengono a Dio con coloro che non appartengono a Dio. Se tu non fai sul serio, il mondo non riconoscerà chi è credente e chi non lo è. Daniele e i suoi amici si distinsero non solo per il loro migliore aspetto fisico, ma anche per la loro sapienza, perché il Signore gli ha dato sapienza. E nello stesso momento, miei cari, il Signore ci rende sapienti anche come ci dobbiamo comportare. Leggiamo questi versetti dal versetto 17 dello stesso capitolo 1. Dice: a questi quattro giovani Dio diede di conoscere e di comprendere ogni scrittura e ogni saggezza. Daniele aveva il dono di interpretare ogni specie di visioni e di sogni. Giunto il momento della loro presentazione, il capo degli eunuchi condusse i giovani da Nebucodonosor. Il re parlò con loro, ma fra tutti quei giovani non se ne trovò nessuno che fosse pari a Daniele, Anania, Misael e Azaria, i quali furono ammessi al servizio del re. Su tutti i punti che chiedevano saggezza e intelletto, sui quali il re li interrogasse, li trovava 10 volte superiori a tutti i magi e astrologi che erano in tutto il suo regno. I credenti che fanno sul serio si distinguono perché hanno la sapienza di Dio. Quando tu fai sul serio, il Signore ti darà la sapienza come condurre la tua vita cristiana, come puoi distinguerti, non perché vogliamo essere migliori degli altri, no, assolutamente, ma le persone si renderanno conto che dentro di noi c'è un altro spirito. Dentro di noi c'è lo Spirito di Dio che ci guida e il Signore si manifesta attraverso di noi. Terzo, il Signore cerca credenti coraggiosi. E per essere coraggiosi bisogna fare sul serio. Nel capitolo 3 di Daniele, il versetto 15, leggiamo: ora appena udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, della lira, del salterio, della zampogna e di ogni specie di strumenti, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua che io ho fatta. Ma se non la adorerete, sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Queste furono le parole del re Nebucadnezzar. Il re aveva fatto erigere una statua, ordinando che tutti si dovevano prostrare dinanzi a essa. Certamente in questo si sarebbe trasgredito quale comandamento? Il primo comandamento, di adorare Dio. E questi giovani sapevano e conoscevano abbastanza bene i comandamenti di Dio. Gli amici di Daniele, con grande coraggio, rifiutarono. Cioè, ora immagina, davanti al re che esigeva che ogni persona si prostrasse davanti a questa statua, che sarebbe stato gettato nella fornace di fuoco. Io ho pensato: che cosa avrei fatto io? Avrebbero anche potuto far finta esteriormente di inclinarsi, ma interiormente magari di rimanere fedeli al Signore per salvarsi la vita. Cosa avresti fatto tu? Non so se ti sei mai fatto questa domanda leggendo Daniele il capitolo 3. Magari è una storia che l'abbiamo raccontata anche alla scuola domenicale, chissà quante volte, mostrando anche le figure, vero o no? Giusto? Però è realtà questa, miei cari. Non è solo una storia per bambini, è una storia vera, è realtà. E questa realtà, miei cari, si sta ripetendo continuamente. E mai come oggi si richiede l'adorazione. Satana non ha smesso di richiedere ai credenti l'adorazione. Lo ha fatto con Gesù. Se tu ti prostri, io ti darò tutto questo. Se tu ti prostri, avrai salva la vita. Io credo che noi, qui in Europa o qui in Germania, non stiamo lontano da questo pensiero. Non stiamo lontano. Ed è giusto che noi riflettiamo se abbiamo un tale coraggio, se facciamo sul serio, perché al più tardi, quando veniamo messi alla prova, lì si vede se stiamo facendo sul serio con il Signore oppure no. Questi giovani potevano pensare, ma tanto Dio guarda al cuore, Dio conosce le nostre debolezze, le nostre fragilità, che siamo esseri umani. Questi giovani credenti erano uomini coraggiosi, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. E ora ascoltate, anche se questo non accadesse, cioè loro non lo pretendono che Dio ora deve intervenire, non lo pretendono, e anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Uomini coraggiosi, pronti a morire per il Signore. E quanti credenti, martiri, mai come oggi, muoiono perché fanno sul serio con il Signore. Al più tardi, quando veniamo messi alla prova, lì si vede se abbiamo fatto sul serio, se abbiamo accolto con gioia la parola di Dio oppure no. Perché il Signore dice, questa gioia al più tardi si vedrà se è vera gioia oppure è solamente una radice che in verità non ha le radici profonde nel terreno. E davanti alla tribolazione, davanti alla persecuzione, si seccherà, perché non ha radice in sé. Vedete, noi dobbiamo provarci se stiamo facendo veramente sul serio, perché arriverà il giorno in cui il Signore ci proverà. Ma è importante questo, perché in questo si verificherà se tu sei un vero credente che ha preso sul serio la parola di Dio oppure no. In Apocalisse, molto interessante, il capitolo 13, dal versetto 13 leggiamo: e operava grandi prodigi. Capitolo 13, versetto 13: e operava grandi prodigi, sino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini, e seduceva gli abitanti della terra con prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra, e ora guardate, di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia. Per cui questo pensiero lo vedremo nel futuro, lo vedremo nei nostri giorni. Satana continuerà a cercare l'adorazione, erigerà addirittura una statua che riesce a parlare, a fare opere potenti, a tal punto che molti, vedendo questo, si inginocchieranno. Però quelli che faranno sul serio, miei cari, non lo faranno. E tra questi c'erano questi giovani che hanno detto: noi non ci prostreremo davanti a questa statua, perché noi abbiamo riconosciuto chi è il vero Dio, degno di essere adorato e glorificato. Il Signore cerca nella tua vita la vera adorazione. Il Signore metterà alla prova la tua e la mia fede. E come quarto pensiero, il Signore cerca credenti che persuadono, che persuadono. Il capitolo 6 di Daniele, ora qui Daniele è avanzato di età, si trova nuovamente davanti a un'altra prova. Vedete, miei cari, le prove non finiscono mai. Daniele fu provato da giovane e fu provato anche di età avanzata. Nel capitolo 6, versetto 4 e 5 leggiamo: allora i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele circa l'amministrazione del regno, ma non potevano trovare alcuna occasione né alcun motivo di riprensione. Perché? Perché Daniele faceva sul serio. Lui era integro, coerente nel cammino con il Signore, perché egli era fedele e non c'era in lui alcuna mancanza da potergli rimproverare. È bello veramente trovare dei credenti che il mondo non ha niente da rimproverarci, di dire: e tu sei credente? Se noi facciamo sul serio, il Signore ci dà il coraggio, ci darà la decisione nel servirlo. Quegli uomini dissero dunque: noi non avremo nessun protesto per accusare questo Daniele se non lo troviamo in quello che concerne la legge del suo Dio. La coerenza di Daniele aveva persuaso i suoi gelosi nemici e anche il re. E l'editto, ora credo e spero che conosciamo tutti quanti la storia di Daniele, e come lui fu veramente ingiustamente preso in trappola, fu rilasciato l'editto dal re, e il re era inconsapevole di quale macchinazione diabolica c'era dietro a questa proposta di dire: o re, manda e rilascia un editto o un decreto che per un mese intero solo tu dovrai essere adorato e pregato come re, e nessun altro può rivolgersi a nessun dio o un'altra persona. Ora, nei versetti 10 e 11 possiamo veramente riconoscere la determinazione di Daniele. Ascoltate quello che leggiamo nel capitolo 6, versetto 10 e 11. Quando Daniele seppe che il decreto era firmato, andò a casa sua e, tenendo le finestre della sua camera superiore aperte verso Gerusalemme, perché così richiedeva il Signore: quando pregate, pregate in direzione verso Gerusalemme. Tre volte al giorno si metteva in ginocchio, pregava e ringraziava il suo Dio, come era solito fare anche prima. E qui vediamo una determinazione di Daniele, che pur sapendo a cosa andava incontro, lui non si lasciò sconvolgere dalla notizia che ora poteva anche mettere a rischio la sua vita. Allora quegli uomini accorsero in fretta e trovarono Daniele che pregava e invocava il suo Dio. E perché? Perché erano così sicuri di prenderlo sul posto? Perché Daniele era un credente che prendeva sul serio la fede del suo Dio. Il credente che non prende sul serio il cammino cristiano avrebbe magari trovato un compromesso e avrebbe pensato: ma Daniele, che ha saputo del decreto del re, non poteva pregare di nascosto o a bassa voce, senza farsi scoprire? E qui di nuovo la domanda: cosa avresti fatto tu? Cosa avremmo fatto noi? Noi siamo stati confrontati con la prima domanda: cosa avrebbero fatto questi giovani che hanno rifiutato di postrarsi davanti a questa statua? Ora Daniele si trova nuovamente davanti alla vita e alla morte. Cosa avresti fatto tu? Chiudere le finestre? Pregare a bassa voce? Chiudere la porta? Questi qui, cioè, Daniele aveva una tale influenza che loro sapevano esattamente come Daniele era abituato ogni giorno a inginocchiarsi 3 volte, a pregare ad alta voce e in direzione verso Gerusalemme. Cosa avresti fatto tu? Il Signore cerca credenti che fanno sul serio. E a volte questa serietà che noi dobbiamo prendere nei confronti del Signore ha un prezzo. Ha un prezzo a tal punto che dobbiamo pagare con la nostra vita. Siete d'accordo? Cosa avresti fatto tu al posto di Daniele? È importante analizzare la reazione del re quando Daniele fu colto sull'atto. La determinazione, la forza, il coraggio e la coerenza di Daniele aveva conquistato il re, che era stato persuaso. Infatti notiamo che il re cercò di liberarlo nel capitolo 6, versetto 14. Udito questo, il re ne fu molto addolorato, si mise in animo di liberare Daniele e fino al tramonto del sole fece tutto per salvarlo. Ma quegli uomini vennero tumultuosamente dal re e gli dissero: sappi, o re, che la legge dei Medi e dei Persiani vuole che nessun divieto o decreto promulgato dal re venga mutato. Addirittura il re non poteva più fare niente, così comandava la legge. È importante la reazione del re. Il versetto 16, capitolo 6, versetto 16: allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza. Vedete, aveva talmente persuaso il re e vedeva la coerenza di Daniele, un uomo che faceva sul serio. Dice: sarà lui a liberarti. Vedete, il re addirittura era così convinto. Ma perché convinto? Perché Daniele era un credente che faceva sul serio e con la sua fede aveva persuaso persino il re. Che addirittura il Signore concesse una grande liberazione, perché qui il re disse: il tuo Dio. E tutto un tratto questo re Dario riconobbe che questo è il vero Dio e che non c'è altro Dio all'infuori di lui. Daniele addirittura è riuscito, con la sua coerenza, con la sua determinazione, a persuadere un re che addirittura questo re lasciò un decreto mondiale, che questo ebbe influenza anche al successore, al re successore Ciro. Avete sentito, avete letto Ciro? Ciro fu quello che liberò il popolo di Israele dalla mano dei nemici. Una tale influenza ha avuto Daniele nella vita del re che altrettanto il re era così persuaso che ha diffuso la fede di Daniele nel mondo verso questo grande Dio. E ora, ritornando a noi, fino a che punto noi riusciamo a persuadere le persone che sono intorno a noi? Fino a che punto? Che cosa vedono le persone di noi? Magari sanno che io sono credente, lo sanno, certo che lo sanno, spero, spero. Però non basta che le persone sanno, perché se noi non facciamo sul serio, allora non ci sarà nessuna influenza nei confronti degli altri. Il Signore vuole usare la tua e la mia vita, però dobbiamo fare sul serio. Dobbiamo prendere una decisione ferma. Dobbiamo, nello stesso momento, come abbiamo anche letto e sentito, non solo uomini decisi, ma dobbiamo essere anche dei credenti coraggiosi. Coraggiosi che sanno nello stesso momento anche prendere posizione, uguale, costi quel che costi. Io spero che il Signore possa aiutarci a essere dei credenti che fanno sul serio. Non lo so cosa voi pensate. Quando magari trovate delle persone che sono così decise e che magari a volte è uscito anche questa frase: oh, ma questo fa sul serio. Cioè, non sta scherzando, questo sta facendo, questa sta facendo veramente sul serio. E allora incominciamo a prendere queste persone sul serio, perché vediamo determinazione, decisione, coraggio. Posizione. Ed è quello che in verità il mondo ha bisogno, di credenti che fanno sul serio. Amen.